Abetes.it, arriviamo alla classifica finale di cosa? Di questa Venezia 77, è stata un'edizione molto particolare, siamo arrivati che stavamo così, eravamo tutti nervosissimi, eravamo tutti tesi, eravamo tutti preoccupati e quindi anche ringraziamo i bravissimi organizzatori, ringraziamo le maschere, ringraziamo chi ha lavorato nell'ufficio stampa, ringraziamo il sistema di prenotazioni dei film per noi giornalisti che ha funzionato benissimo, ringraziamo tutti, Lughi, Barbera, ringraziamo i carabinieri che sono stati bravi ai varchi, sono stati bravi pure gli anni scorsi, ma quest'anno erano anche molto gentili. Insomma, vogliamoci bene e cerchiamo di superare insieme questo momento. Quindi è stata, adesso incrociamo ancora le dita perché manca poco, ma è stata una Venezia serena, è stata una Venezia che ci ha permesso a noi amanti del cinema di tornare dentro il cinema, di accorciare le distanze con il cinema che ci era mancato. E quindi è stata una Venezia molto emozionante e indimenticabile da tanti punti di vista. Venezia 77, ma questa è la mia classifica! Ho cercato anche questa volta di essere oggettivo, ci sono riuscito per circa 10-15 minuti, poi ho perso l'oggettività, sono tornato soggettivo. Questa è la mia classifica dei 18 film del concorso, da 1 a 18, meglio da 18 a 1. E voilà, e cominciamo. Però prima voglio ringraziare Andrea Francesco Berni, è stata un'estate complicata per tutti noi, amici miei, è stato un anno complicato per tutti noi, è stato bellissimo tornare a Bad Taste dopo appunto il fugace addio che mi aveva fatto tanto piangere della fine primavera. Quindi insomma è stato un anno veramente di grandissimo casino, di anda e rianda, come sti films. E poi voglio ringraziare Bianca, voglio ringraziare Beatrice, voglio ringraziare Gabriele, che sono stati una compagnia squisita in questi giorni di videoblog, di chiacchiere, di incontri. Ok, benissimo. Allora, voilà, dal 18 a 1 Venezia 77 è la mia classifica personale. Non prendetela per quello che è, soprattutto se ve va, vedetela. Nuovo Orden di Michel Franco è il peggiore per me, numero 18. Michel, non te voglio bene. La fantapolitica è un genere cinematografico estremamente serio, il film è molto poco serio, puro sensazionalismo, pura pornografia cinematografica e pum 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 esecuzioni, violenze sessuali, non si capisce niente. E da George Romero in chiave horror a John Carpenter, James De Monaco, il suo allievo, in chiave anche commerciale, fantascienza, action, insomma la fantapolitica è un genere che io amo moltissimo. Questo è un film molto brutto, scritto molto male e che veramente arriva a un livello, come direbbe Roland Barthes, a un livello proprio zero del linguaggio cinematografico, perché è solo sulla sensazione, è solo sullo shock, ma soprattutto è un film sciocchissimo, soprattutto per il finale estremamente irritante. Nuovo Orden di Michel Franco è il peggiore per me. Numero 18, numero 17, Amon, Nicole Garcia. Ma come, in un noir io devo diventare peggiore? Io in un noir devo diventare lussurioso? Io in un noir devo diventare più stronzo di quello che sono, che non è facile? Io in un noir mi devo, avete capito? E se io in un noir invece divento uno che tifa per un agente delle assicurazioni e non tifo per gli amanti criminali, vuol dire che il noir è sbagliato. Come è sbagliato sto noir qua? Aman, Nicole Garcia, numero 17. Poi Pierre Ninet, fategli fa le cose comiche a Pierre Ninet, che è tanto buffo. E Stacy Martin, come al solito, va bene, ok. Numero 16, And Tomorrow the Entire World, Julia von Haynes, Heil, 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 e là ho riso. È la password per entrare nel cellulare di un nazista. E lì, fino a 20 minuti, il film regge. Poi è l'entrata politica, la fantapolitica Michel Franco, no, la politica, Julia von Haynes, siamo in un centro sociale. Luisa è una gnappa che va lì, se anche un po' se eccita, si arrapa con tutti sti alpha men, l'alpha men del centro sociale si chiama Alpha, e allora che fai? Tu sei di sinistra, però sei anche un po' sinistro perché cominci a essere violento, vuoi andare a interrompere le manifestazioni dei nazisti, diventi quasi più stronzo dei nazisti, com'è possibile? Boh, allora il film poteva essere interessante da questo punto di vista, ma si perde completamente nel finale, sono 12 finali, uno più brutto dell'altro, anche dal punto di vista registico. A un certo punto Giulia fa un'inquadratura che non è proprio tollerabile per le coordinate fisiche del mondo che descrive. Numero 16. Numero 15, Laila Naifa di Amos Gitai. Mamma mia, gli arabi e gli israeliani non sono mai stati così noiosi come in questo noioso film di un regista che amo, peraltro di Haifa, che ha fatto film su Haifa, belli, ma non questo qua. Laila in Haifa, Amos Gitai, stiamo in una galleria, ma è anche un nightclub, e ci stanno tutti che parlano, c'è sta pure un travestito che è simpatico, ma si inquadra per circa un minuto e mezzo, il resto è abbastanza una palla micidiale, in cui questi parlano, ed è il solito film di Gitai, ma meno bello del solito. Numero 14, Wife of a Spy di Kiyoshi Kurosawa. Che ti è successo? Che ti è successo, Kiyoshi mio? Che ti è successo? Perché sei un bravissimo regista di film di genere, sei un bravissimo regista horror, sei un bravissimo regista di spy. Seventh Code era uno spy movie presentato al Festival del Cinema di Roma, quando si chiamava Festival e quando c'era il concorso, e vinse miglior regia. E invece questo è moscissimo. Ma mio marito tradisce solo me, o tradisce non solo me, ma pure il Giappone? Questo si chiede la wife della spia. La domanda è. Non ve la dico, però il film invece vi dico che è abbastanza moscio, anche se c'è un momento di found footage in cui l'orrore è così, è tale all'interno delle immagini che vengono fatte vedere ai personaggi del film e poi anche a noi, found footage movie, che quasi ha difficoltà a rendersi concreto davanti ai nostri occhi. Quello è un momento bello del film, ma è un momento che dura proprio un minuto e mezzo, due minuti. Numero 14. Numero 13, prendi Teorema di Pasolini, prendi American Beauty di Sam Mendes, li mescoli insieme e viene il moscissimo, anche in questo caso, Non ci sarà mai più la neve, di Margot Zadas, Zumoska e Michael Englert in collaborazione alla regia. È la storia del massaggiatore, e il massaggiatore arriva, è Alec Utgoff, l'Alexei di Stranger Things, terza stagione, e quindi si mette a massaggiare sti polacchi in un quartiere che è uguale a quello di American Beauty. La gente dice le cose da American Beauty, ma stiamo in Polonia, ed è veramente, e voi direte, c'è la provocazione sessuale, c'è la provocazione politica di Pasolini, non c'è niente di tutto ciò, e quindi è proprio una versione di Teorema e di American Beauty per i bambini. È un film veramente assurdo. Numero 13. Poi numero 12, Khorshid, eccoli i bambini, eccoli i bambini, sembrano proprio usciti da Shusha, sembrano proprio usciti da La di biciclette, anzi il protagonista è proprio uguale a Enzo Staiola, ma sappiamo quanto il cinema iraniano sia figlio di Zavattini, De Sica, Rossellini, quindi Khorshid, Majid Majidi, siamo a Teheran e ci stanno sti bimbi che vanno a cercare il tesoro, che stanno nelle fogne, vanno in una scuola, ci sono degli insegnanti un po' buffi, c'è un po' di confusione, il film è estremamente ridondante, non bastano i bimbi che sicuramente vinceranno il Mastroianni, e questo è bello perché i bimbi hanno delle belle facce, c'è anche una bimba molto molto carina, però il film non è carino esteticamente come i bimbi. Numero 12, numero 11, The World to Come, Mona Fastbold. Sì, ci amiamo, sì, siamo due donne, sì, gli uomini praticamente in questo film ci danno solo fastidio, e sì, il bacio all'inizio non è male perché è stentato, non è sdentato perché ce l'hanno i denti ste due, però effettivamente è un'America dove si muore di freddo, è un'America del passato, ed è un'America dove veramente di agricoltura, dove questi la natura faceva così e questi se li spazzava via. Allora in mezzo a tutto ciò si può diventare lesbians, non è facile, e quindi è la storia dell'incontro di queste due signore. Il film è anche sbagliata la recitazione di Vanessa Kirby, che è presente con un altro film, fra poco ne parliamo, l'altra è la Waterstone, ha anche un voice over malichiano della serie proprio Malik Fantozzi, che palle. Però poi all'improvviso c'è una scena finale che mi ha quasi ridestato dal torpore e dal dolore di un film che non ho amato, perché quasi quasi c'è un uomo nella mia testa, c'è un uomo che quasi quasi capisce che deve assumere un'altra identità sessuale per poter continuare ad avere un rapporto vagamente sessuale, anche se subordinato e anche se sotto mentite spoglie con la sua mogliettina, qualora volesse continuare ad avere un rapporto con lei. E questo la Fastbold lo fa con una idea di regia che, e io dico, Mona, però appunto, ma è l'ultima inquadratura proprio, ecco, potevi essere un po' così pure prima, un po' più demordente, ok. The War to Come, Mona Fastbold. Al numero 10, Le Sorelle Macaluso. Oh, qua ce n'è troppo di mordente, qua c'è troppo casino, c'è troppa musica, c'è troppa ipertrofia, c'è troppo pieno. Mi era piaciuto molto di più Via Castellana Bandiera, il primo film di Emma Dante, questo proprio è un videoclippone estenuante, dove anche c'è un uso del flashback, in un concorso dove ho visto degli usi bruttissimi del flash forward, sia in Nuova Orden che in And Tomorrow the Entire World ci sono dei flash forward orribili all'inizio del film. Qua c'è un uso del flashback non orribile ma troppo ridondante, l'avevamo capito, e invece lei rimette un flashback e appesantisce ancora in più un film che è piuttosto pesante. Le sorelle Macaluso di Amadante, da sua pièce teatrale, ma Via Castellana la Bandiera, erano film di silenzi, erano spaghetti western d'ambientazione cittadina ed era nettamente superiore il suo primo film. Però vorrei che continuasse a fare cinema. Numero 10. Cominciamo a migliorare per arrivare all'1. Abbiamo passato la metà. In Between Dying, ma porca vacca, ma c'è una pezza. È arrivato l'altro giorno, la gente collassava. C'avevo una cinese che ha cambiato cittadinanza vicino a me. C'avevo i soliti colleghi, li conosco pure, che dormivano, e mi chiedo: ma so 15 anni che io li vedo che dormono, e poi scrivono le recensioni. Ma questi, vabbè, un giorno farò i nomi. Comunque, c'era la gente che collassava, c'era la gente che si impiccava, c'era la gente che usciva dalla sala, ma c'era la gente sul fango che scivolava davanti a me in questo film dell'Azerbaigian, che all'improvviso ho pensato sì, anche io ho avuto difficoltà all'inizio, poi ho cominciato a scivolare nel fango pure io, perché c'è Davud che scappa, ha ammazzato uno, comincia a scappare, a due all'ora scappa, e gli inseguitori sono lenti, e lui è lento, e lui scivola pure col motorino, lui va col motorino lentissimo per queste strade dell'Azerbaigian, e tu dici: ma perché? Nel frattempo lui incontra un sacco di donne che muoiono sempre. Quando lui la incontra, sua madre sta a morire, lui ha ammazzato una persona e scappa, gli inseguitori lo inseguono ma gli si rompe la macchina. A un certo punto ho cominciato anche molto a trovarlo ironico, perché il film è ironico, ed è un film, devo dire, che mi è cresciuto dentro e che, a cui ho voluto bene, mi sta di una simpatia devastante. Il Al Baidaroff in Between Dying, al numero 9. Al numero 8, Padre Nostro di Claudio Noce. Non c'è sta Favino, noi vogliamo Favino, dove sta Favino? Il desiderio di Favino è la cosa più bella, come il desiderio di un padre, il desiderio di un magistrato da uccidere per i terroristi, il desiderio di un marito da abbracciare, e il desiderio per noi spettatori di vedere la più grande star italiana, e Noce quasi quasi non ce la fa vedere. All'inizio di questo film molto interessante, ambientato negli anni di piombo, la prima parte è ghost, non solo per Favino, anche per questo amico immaginario del nostro protagonista, la seconda parte è reale ed è abbastanza sbagliata, ma porca vacca, però mi è piaciuta così tanto la prima parte che la seconda, che non mi è piaciuta per niente, insomma, alla fine arriviamo a, nella mia personalissima classifica, arriviamo al numero 8. Favino alla fine c'è, ma è meglio nella prima parte in cui c'è e non c'è. Padre Nostro di Claudio Noce. Al numero 7, Pieces of a Woman di Cornel Mundruzzo. Ecco il secondo film con Vanessa Kirby, meglio, molto meglio di War to Come. Lei è Chaya Culley, lei è piena da Culley, prende la Culeo e lo lancia, e lo lancia contro i nostri occhi. Perché? Perché gli è successa una cosa devastante, stava per partorire e ha avuto un grosso problema, e quindi è incazzata come una bestia, come solo una donna, e noi uomini questo non lo possiamo capire. Noi chi siamo nel film? Siamo Shia LaBeouf, che è molto bravo, e Vanessa Kirby comincia, che già è puntuta, poi è molto diversa, è molto meno calda, è molto meno anche eccessivamente languida, che è uno dei problemi di The War to Come. È molto stucchevole la recitazione della Kirby in The War to Come, sicuramente vince la Coppa Volpi per The War to Come, invece no, dovrebbe vincere la Coppa Volpi, qualora la dovesse vincere, per Pieces of a Woman, perché qui è molto dura, è molto respingente, e infatti il film è affascinante perché respinge anche lo spettatore, e allora si crea tra noi, tra queste immagini, tra questa donna, tra questa storia e noi che la osserviamo, si crea un rapporto molto interessante, perché noi proviamo a osservarla e lei ci lancia gli aculei, e se gli aculei ci entrano nell'occhio ci fanno male, e quasi non la vediamo, e siamo accecati dall'odio, della violenza di una donna che si è accorta che la vedevamo e non voleva essere vista anche da noi. Questo mi ha trasmesso il film, e visto che lei ha perso un bambino, penso che questo sia un film molto molto tosto. Ma Mundruzzo, poi ti sei spaventato con Cata Weber, la tua compagna in sceneggiatura, perché hai fatto un finale forse per andare incontro a un pubblico nordamericano che stavi traumatizzando troppo, hai fatto un finale un po' appiccicaticcio. Numero 7, Pieces of a Woman, Shari è bravo. Numero 6, Cari Compagni, Andrei Concialoschi, ha 243 anni, ha vinto miglior regia l'ultima volta che è venuto qua, è stato 6 volte in concorso, è tornato ancora in concorso, è un ragazzo del 1937 e ha fatto di nuovo un bellissimo film. Ma che gli vuoi dire? Ma che gli vuoi dire Andrei Concialoschi se non bravo compagno? Anche se lui si arrabbierebbe perché è un film molto critico, lui lo è sempre stato, nei confronti dell'Unione Sovietica del 1962, ci racconta Death of a Nation, se possiamo citare Griffith, cioè un paese che sta cominciando a esplodere, un paese che sta cominciando a crollare, un paese che sta cominciando a sparare al popolo che doveva liberare e che aveva liberato con la rivoluzione del 1917. Che cazzo sta succedendo, compagni? Che cazzo stiamo facendo? Avete fatto una cazzata. È una delle battute più belle, che dice uno dell'esercito a qualcuno che ha sparato, perché anche, mi ha ricordato in chiave più drammatica, lo splendido Death of Stalin, grottesco comico, c'era pure Michael Penn dei Monty Python, di Iannucci, e cioè è questa Unione Sovietica di questo apparato gigantesco dove tutti si odiano e dove tutti sono pronti a mandarsi in Siberia. Anche questa è la fine, è la fine. Finisce un impero, finisce un regime quando ognuno si fotte e quindi ognuno, perché è anche lo scaricabarile, e ognuno dice è colpa tua, no, è colpa tua, firma la lettera, poi va in Siberia. E in tutto questo c'è una donna che sta perdendo l'ideologia, ma sta perdendo anche sua figlia. Grandissimo film, Cari Compagni, numero 6. Numero 5, Notturno di Gianfranco Rosi. A me questo ha vinto sempre, ha vinto con Sacrocà, ha vinto con Fuoco a Mare, magari con questo non vince, o forse vince pure con questo. A me mi è piaciuto. Il Medio Oriente lo puoi racchiudere in 90 minuti, allora lui che fa? Fa un oltre Oriente, nel senso, sono delle immagini che lavorano molto dentro di noi. Io mi sono fatto delle pippe maestose, ho guardato dei prigionieri di guerra usciti da un carcere e ho pensato ai Lumière, all'uscita degli operai dall'officina Lumière, ho visto un bambino che fa il bambino da riporto per dei cacciatori ed è molto affascinante, ho visto un pescatore e c'è sempre che pesca tranquillo mentre lontano da noi c'è sempre la guerra, e c'è un lavoro sul sonoro straordinario, anche ironico, perché noi sentiamo questi scoppietti, sentiamo questi colpi di mitra e poi all'improvviso sentiamo uno scoppiettio, ma è un narghilè. E questo è Notturno di Gianfranco Rosi, che ci dice i telegiornali e i giornali dicono che è uno strazio, e invece è uno spazio che io voglio raccontare con più calma e dando bellezza e dignità a queste persone che sono anche loro il Medio Oriente. Poi ci sono dei matti che mettono in scena un testo sulla democrazia, come dire, la democrazia è un sogno, è un'illusione per folli. Insomma, è un film che, devo dire, molto molto trascende molto la realtà, molto più di Fuoco a Mare. Non c'è il bozzettismo comico un po' superficiale di Sacrocà che mi aveva dato fastidio. È un film molto affascinante, molto discreto, molto molto sensuale. Notturno, come il titolo, Notturno di Gianfranco Rosi, gran bel film. Numero 5. Numero 4, compagni, c'è un problema tra teoria e prassi. Non, noi possiamo dire compagni, compagne, poi alla fine però se le trattiamo male le signore, no, e poi a Venezia 77 lo fai e non va bene, e però lei lo prende, è perché Eleanor Marx se prende le botte anche dei compagni, se prende le delusioni del papà, se prende la delusione politica, perché il privato è politico, come dicevano i compagni negli anni 70, è vero, e quindi noi non possiamo essere in così forte contraddizione tra i nostri enunciati e poi la prassi della nostra vita. Ma ragazzi, ma io non voglio essere troppo tranchant, erano degli uomini in difficoltà anche quei maschi, erano dei maschi figli di un retaggio maschile e maschilista, che dicevano, come Luigi Locascio al microfono, dicevano in propaganda anche, io come posso dire, voglio bene anche a quei maschietti, cioè loro provavano a dire, Carl, il papà tra quelli più bravi, provavano a dire cose belle a favore di persone che per le quali non aveva parlato nessuno, e quindi provavano a essere compagni, e lo erano, però poi nella vita privata c'era un retaggio maschile e maschilista frutto di anni e anni di un certo tipo di atteggiamento, di un certo tipo di abitudine nei confronti delle nostre signore, che porta la Nicchiarelli a fare il film, perché il film, il centro è questo, la figlia di Marx si trova a essere più marxista De Carletto e De Engels e del fidanzato orrido drammaturgo che sembra compagno ma in realtà si comporta tanto male con lei, ed Eleanor che fa? li ammazza. Eleanor che fa? Fa la rivoluzione? Eleanor implode. Eleanor abbozza, incassa e non si incazza mai. E quindi anche Eleanor è una perdente. Quando le donne cominceranno a incazzarsi, le cose potranno cambiare. Eleanor anche è una donna che non riesce a superare il retaggio di incasso e pazienza femminile che anche lei probabilmente ha ereditato da anni e anni e anni e anni di abitudini e di esempi. Che bel film, è il mio quarto film più bello. Miss Marx, sono felice per Susanna Nicchiarelli, andrà sicuramente a premio e se lo merita perché non era per niente facile. Dopo Nico arriva Eleanor e gli ho voluto un bene dell'anima e mi sono disperato per lei, però ho voluto anche un po' bene ripensandoci anche a quegli uomini di merda, perché anche loro erano schiavi dei loro retaggi, dei loro comportamenti, laddove a livello ideologico stavano anche loro facendo comunque un balzo in avanti a favore di ideali tutt'altro che sbagliati, anzi molto giusti, a favore di operai e a favore di bambini con SCID che non dovevano lavorare in fabbrica come lavoravano al tempo. Eleanor fa questo e traduce pure Madame Bovary. Al numero 3, The Disciple. Ah, oh, questa è la mia perversione, siamo in India, questo è uno sfigato pazzesco. Mi faccio i gesti. Cuarón produce una follia su un uomo, mi ha ricordato pure L'uomo in più di Sorrentino, il suo film più bello. Mi ha ricordato tutti i film che noi amiamo sulla sconfitta e sul crogiolarci nella nostra sconfitta, nello sguazzare nella nostra passione. Sì, è un film contro tutte le nostre passioni, perché è un film che ci dice a un certo punto: ma non è che la tua passione è tutta sbagliata, ma non è che la tua vita è tutta sbagliata. Questo è uno psicopatico appassionato di musica classica indiana e lui, questo bravissimo Chaitanya Tamane, prende un bravo musicista indiano, lo ingrassa, lo peggiora coi capelli e gli fa fa Sharad, uno sfigato micidiale che va in giro a due all'ora, ma non come il Davud dell'Azerbaijan, va a due all'ora perché è rallentato e controtempo, ascolta una musica antica che non gliene frega più niente a nessuno, ma poi è fissato con tutti questi guru di questa musica antica che potevano essere pure dei coglioni, e noi cominciamo a pensare: oddio, ma non è così. E c'è qualcuno nel film che comincia a insinuare: ma guarda che è sbagliato tutto, è un film di una meraviglia, meraviglia assoluta, mi è piaciuto da morì. Al numero 3, The Disciple di Chaitanya Tamane. Commette un errore sulla sessualità del personaggio, solo sta cosa ha sbagliato, ma per il resto è una bomba. Al numero 2, Nomadland, il nostro luogo è un non luogo, apriamoci. Cambiamo, andiamo con Bob Wells, torniamo al fuoco, lasciamo il digitale, torniamo fisici, torniamo a parlarci, torniamo a scambiarci gli apriscatole, perché fra poco finiamo così. Questa andrà a fare il Marvel Movie è il cinema più bello che ha raccontato il possibile futuro, con Avengers Infinity War, che è un capolavoro assoluto ed è uno dei pochi film che affronta di petto un problema delle prossime generazioni. Non è un caso che Chloe Zhao andrà a lavorare dentro gli splendidi film della Marvel. Questa è una meraviglia sul personaggio di Frances McDormand che va in giro, ed è un film sul luogo e sul cambiare il nostro luogo. Il nostro luogo è un luogo di ferite ed è il mio secondo film più bello, perché possiamo cambiare il nostro luogo e creare un nuovo luogo, creare una nuova ideologia, cari compagni, creare una nuova ideologia, creare dei nuovi comportamenti tra noi, creare una nuova rete economica, creare tutto di nuovo in un'America che non ha pareti, in un'America paesaggisticamente meravigliosa, perché non è un film di paesaggi, non è Into the Wild, non è National Geographic Tristezza Malik, no, la Zhao ha tutta un'altra idea, è tutta un'America molto molto meno pittoresca, come diceva Enrico Montesano tanti anni fa, ed è il mio secondo film del cuore e probabilmente vince il Leone d'Oro. Io vi sto a parlare da prima della premiazione, ma il mio primo è invece Il Dolore, è la sorella di Nomadland, ok? Un altro film diretto da una donna, Jasmine Lazbanic, Quo Vadis Aida è un capolavoro assoluto, è il mio film preferito di questa Venezia, e lo metto insieme a Nomadland, laddove in Nomadland noi cerchiamo un altro luogo, in Quo Vadis Aida sarà che so europeo, ragazzi, vorrei andare con Frances McDormand, mi sono trovato invece con la Duricic, la meravigliosa attrice che è Aida in questo film, perché noi europei siamo più quelle, Nomadland è così e questo invece è più così, ma non è Tenet, questo è stare chiusi nelle nostre sconfitte, nelle nostre guerre, e rimanere incastrati tra le nostre macerie. Lei prova a scavalcare la gente, è tutto un film di gente, e lei prova a scavalcarli per salvare i suoi figli. Siamo a Srebrenica, siamo nel 95, ed è tutto un film che ci dice che noi rimaniamo in certi luoghi, possiamo, laddove, e proprio io lo metto insieme a Nomadland, laddove in Nomadland noi usciamo dai nostri luoghi delle ferite, noi usciamo dai nostri luoghi degli errori e degli orrori. Questo è un film invece dove Aida, con quello sguardo finale incredibile a cui penserò per tutta la mia vita, perché è uno sguardo come quello misterioso e ampio come quello del De Niro della fine di Una volta in America, forse noi rimaniamo tra quelle macerie, rimaniamo dentro le nostre guerre, dentro le nostre sconfitte, accanto ai nostri carnefici, accanto ai nostri carnefici. Mamma mia, che paura! E quindi Nomadland mi dà la speranza, però mi è piaciuto leggerissimamente di più il film che invece mi dice che sarà che sono europeo ancora, non sono ancora andato là, sono ancora europeo. E invece mi piace leggermente di più uno splendido film che si intitola Cova di Saida di Jasmila Zbanic. Ok? Numero 2 Nomadland, numero 1 Cova di Saida. Questa è la mia classifica. È stato bellissimo tornare qua. Ho incontrato anche tante persone carine e affettuose in questi giorni e quindi sono felice di essere di aver vissuto e aver visto questa Venezia 77 e di avervela provata a commentare in un modo orribile. Ma questo è il campo, c'è sempre un controcampo nella vita, c'è sempre un controcampo, un'immagine che ci osserva e che è diversa da noi ovviamente, che molto spesso è in dissenso. E quindi sapete, queste classifiche si chiudono sempre con la visione del controcampo, e il controcampo di quest'anno è questo qua. Non c'è sta nessuno, ma il distanziamento,
allora,
ma questo è fuori campo!